One, two, radio, radio.
Buonasera, buonasera cari amici, eccoci qua insieme. Sentiamo? Oggi sembro Sandro Ciotti.
Beh, mamma mia, grande magari. Mito della radiofonia, esatto. Quelle persone proprio che hanno reso grande questa radio.
Sì, è vero, è vero. Comunque, questa è The Canter su Radio 2, piano piano.
Sì.
A furia di antinfiammatori, antidolorifici,
propoli,
anticrittogamici, eccetera.
Si mettono sui pomodori.
Prendo
quelli?
Tutto, qualunque cosa. Pesticidi vari, devo curare la voce. Piano piano tornerà, anche se poi mi hanno detto: ma non prendere tutte quelle medicine lì. Basta che prendi delle acciughe e del miele.
Crude?
Insieme.
Insieme.
No, grazie a Dio separate. Cioè, o miele o acciughe, però insieme nella stessa terapia, ma non congiuntamente dentro il gargarozzo.
Però deve essere una roba antica, tipo cosa della nonna.
Sì, ce ne sono tanti di rimedi,
certo,
no?
Cioè.
Poi magari ne parleremo. Com'è antica l'agricoltura? E sono ben 16.000.
Chi?
Gli ettari.
Ah, cioè
che sono, sì, da oggi al 7 settembre per il quarto bando. Il ricambio generazionale, la banca delle terre mette all'asta l'agricoltura.
Mi piace questa cosa, siamo sul pezzo, notizia legata all'attualità. C'è anche la Vision Radio, Fede, va bene se vado vestito così.
Sei
oggi.
Sei bellissimo, dove sei stato?
Sono stato a Montefalco oggi, tanti saluti, un po'
Monte
di amici.
Monte dei Falchi.
Bello, sì.
Così
sì,
scelto,
sì,
da Federico II, Stupor Mundi, il fanciulletto di Puglia, colui che era così appassionato della caccia col falco, che c'è anche morto.
Sì, c'è anche nella piazza, il falco. Sì. Sì, sì.
Lui andava in giro per l'Italia e poi sceglieva i posti in base alla presenza di falchi o selvaggina per i falchi.
La Pogliana c'entra.
Tanto che Monte dei Falchi,
sì,
Monte Falco,
Falco,
aveva questa posizione strategica per poter cacciare su tutta la Valle Umbra.
Bellissimo.
E allora lui dice: beh, qua ci facciamo un mio avamposto. Lo stesso è Castel del Monte e lo stesso dove è morto
chi?
Di diarea durante una caccia coi falchi.
Ma lui, veramente, cioè,
sì,
proprio,
c'è anche il sito,
però,
c'è proprio il posto dove Federico II Stupor Mundi si è consumato.
Io pensavo fosse concimata la vigna, invece era tutt'altro. Comunque
sono andato proprio nella latrina dove lui poi è stato trovato esamine.
Comunque ha assaggiato il Sagrantino di Montefalco, poi il Grechetto, il Trebbiano che si fa anche da quelle parti, Spoletino, poi
Trebbiano,
Andrea
Spoletino, attenzione perché è un bianco di cui sentiremo, vedi, parlare sempre,
sì,
di più,
sì,
ha grandi potenzialità.
Sì, 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 tanti vini buoni, quelli umbri, ma tutta l'Italia,
certo,
sta sempre di più spingendo con prodotti eccezionali che tornano sul mercato anche della ristorazione. E è bello perché se tu vedi i dati rispetto al mese passato è tipo più 70.000%.
Certo, certo.
Sì, veramente. Bello, sono usciti recentemente i dati, insomma, la gente non vedeva l'ora di andare al ristorante. Noi
e
compresi,
allora,
direi.
Allora,
sì,
parleremo di quest'asta perché i giovani hanno una speranza che viene dalla terra. Qualora avessero voglia di cambiare vita, scappo dalla città, la vita, l'amore, le vacche.
Era anche un film.
Sì, certo, certo, bellissimo.
D'attualità.
Con Bill Crystal, se non mi sbaglio.
Sì, e David Fennec anche.
No. e poi comunque tante altre cose. Amene da The Canter, Radio 2, da 18 anni, qui presenti le sere, dal lunedì al venerdì.
Si parte, salute!
I Beatles per cominciare alla grande e Hard Day's Night.
Bella, siamo su Facebook, ci stava questa
salutiamo
canzone.
Salutiamo gli amici,
ciao,
di Facebook.
Ciao, Fede Tinta, Drama Day, eccoci.
Buonasera.
Guardate che bello.
Seguiteci
studio
dal Facebook di Radio 2 ai nostri Facebook, ai nostri Instagram,
sì.
Federico 40 Real, sia su Facebook sia su Instagram.
Ma è arrivata la stellina, lo sai?
Sì,
non so, che vuol dire la stellina?
Non
blu?
Lo so, no, la blu,
sì,
la spunta blu.
Che vuol dire?
Vuol dire che sei veramente tu.
Mi piace
e
tu.
Non un fake.
Vabbè, comunque,
e non un impostore.
Un imbastore tinto 1976, il mio, il tuo Andrea.
Andrea Amadei 87. Io non ho il flag blu, ma sono io.
Piano, tutti i social di Rai Radio 2.
Sei un impastore.
Ma non so, vediamo.
No, perché potresti diventarlo. Cioè,
sì.
Intanto il prossimo anno che avremo tempo.
Certo, agricoltura.
Se noi ora partecipassimo all'asta.
Al bando.
Ci sono 16.000 ettari con banca delle terre da oggi disponibili. Questo quarto vecchietto bando per un ricambio generazionale. Oltre 16.000 ettari, amici, che costituiscono circa 624 aziende potenziali, hanno fatto i calcoli, per un valore complessivo minimo atteso come base d'asta di 255 milioni di euro da reinvestire totalmente e a favore dei giovani agricoltori. Perciò tu che sei ancora giovane, io ormai sono un nongio,
sono Andrea,
puoi
fare perché giovani imprenditori agricoli under, che vuol dire sotto?
Sì,
sotto nazionale under basso, 41, quindi io e te non ci siamo, solo Andrea Madei, è concessa la possibilità di pagare il prezzo del terreno fino al 100% del valore a base d'asta con rate semestrali o annuali per un periodo massimo di 30 anni, lo dice Ismea.
Sì, si manda la manifestazione di interesse, amici, dopodiché si partecipa a un'asta, cioè si fa un'offerta e si attende. Lo scopo qual è? Ovviamente ringiovanire un po' l'agricoltura italiana, perché se in Europa la media è su 100 agricoltori, no, più avanti con l'età, solo 32 sono giovani, mentre in Italia solo 19.
Allora, è possibile, cioè guarda che terreni ubicati in prevalenza nelle regioni meridionali come la Sicilia, Basilicata, la Puglia. E guarda, queste tre regioni coprono già metà delle risorse disponibili. Seminiamo il futuro, Ismea, dice così, un grande lavoro di Ismea.
Beh, a me piacerebbe comunque vedere proprio le facce, stringere le mani, c'è solo una postilla, non bisogna tirarsi la zappa sui piedi.
Eh no, è pericoloso, ai giovani imprenditori devono essere under 41, l'hai detto.
Sì,
ma
poi
100%,
Sì.
Ma se tu hai 40 anni.
Ma che, ma una volta, Fede. Ma passa di più il tempo,
Vabbè, ma scusa, basta che falsifichi
gatti.
Da un mio amico che si chiama Massimo, ho detto, guarda, te lo fa perfetto.
Pensavo fosse Alessandro Provenzano in regia.
No,
perché lui
invece spaccia altre cose buonissime come birra. allora, il bando prevede una superficie media di 26 ettari.
Ti è uscito l'umbro però, superficie?
Sì, perché pensavo
di Montefalco.
26 ettari in zona Montefalco, perché no, ci facciamo del Sagrantino. Allora dovete inviare questa manifestazione di interesse. Lo sai che un giorno partecipai per gioco a un'asta e mi sono aggiudicato un capannone a Bagni di Lucca.
È comodo però.
Ce l'ho ancora
Ce l'hai ancora là? Sì. Pensavo a Capannori.
No, ma guarda, ti giuro, è andata così. Io leggo questa base d'asta, faccio i documenti, partecipo, mando la mia offerta.
Sì.
E ho vinto io.
C'è questo capannone?
No, l'ho dovuto comprare, perché poi quando fai l'asta devi mandare i soldi in anticipo. Avevo mandato i soldi in anticipo e all'asta a Bagni di Lucca ho un capannone.
Bene, salutiamo gli amici che...
No, l'ho dato a Matteo Sorrentino, come mio
amico. Salutiamo, grande Matteo. Sì, poi lui è vicino di Lucca.
Sì, lui si chiama, lo sai che è soprannominato Mister Vaguri, che è figo.
Grande Massimo. È la voce graffiana di Ligabue, Lucianone.
Essere umano. Intitola così questa nuova canzone che ascoltiamo qui a Decanter su Radio 2. Fede e Tinto. E Andrea Amadei con i suoi approfondimenti prepara un buon vino, Andrea.
Sì. Ragazzi, ce l'ho. Dovete vedere cosa ho preso dalla cantina di Decanter questa sera.
Sai che pensavo, ma cosa bere? C'è un tempo che sembra di essere a febbraio, ma fa caldo che sembra di essere ad agosto. Allora tu cosa fai? Se guardi piove, uggioso, e dici rosso. Se senti la temperatura fuori dici bianco gelato e sbagli sempre, quindi potrebbe essere un rosato, ieri l'abbiamo bevuto, e se no delle gran bollicine, non lo so. Poi Andrea Madei come sempre ci stupirà.
Bravo Andrea. Un'altra notizia di attualità arriva dal Ministero Italiano delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali: altri 5 gioielli rurali nel registro nazionale, diventano così 27. No, è fondamentale tutelare il paesaggio rurale storico dalla Toscana al Veneto.
Sì, allora noi aspettiamo i decreti di iscrizione da parte del ministro Patuanelli, che si sta comportando davvero bene, devo dire la verità. L'ho conosciuto, abbiamo già scambiato alcune opinioni per quel po' che posso contribuire durante un convegno importantissimo di presentazione del regolamento e del libro che parla del turismo del vino, la famosa legge Stefano, e devo dire che in questo momento si sta lavorando affinché e il registro nazionale, che è importantissimo,
sì,
che
eh?
È una sorta di custode del paesaggio, perché sostiene il ruolo stesso dell'agricoltore, che è protezione civile. E poi il paesaggio rurale storico è ben connotato. Non tutti i paesaggi rurali hanno un valore antropologico e culturale, quelli che invece ce l'hanno hanno un passato e lo possono raccontare, e sono composti da una mediazione tra l'opera umana e quella della natura in perfetta armonia ed equilibrio. Allora vengono censiti, ce ne sono 5 in più, veri e propri gioielli. Noi diciamo sempre: che differenza ha un paesaggio rurale storico magari in Toscana?
No, io scelgo quello, per esempio.
Ecco, perché tu sei di lì, ma i muretti a secco, sì, quelli ben tenuti delle Cinque Terre, altrimenti le Cinque Terre vengono giù, rispetto a un monumento qualunque. Cioè,
sì,
tu vedi il Colosseo e dici: meraviglia delle meraviglie, cose assolute, in Italia ce ne sono tante. Poi vai a vedere l'opera umana realizzata pietra su pietra per contenere le colline liguri di Levante e dici: vabbè, ma è un manufatto anche quello. Magari gli artisti non hanno nome, non hanno targa, sono eroi silenziosi, però hanno fatto quello, via una pietra per fare spazio a terra fertile, e la pietra a creare muri di contenimento della natura stessa, perché poi quando piove, se non ci fossero quelli, tutta la montagna va a valle, creando anche problemi.
Quali sono le candidature approvate? Io scelgo la Toscana, il paesaggio collinare policolturale di Pienza e la mia amata Montepulciano. Tu, Fede, quale scegli?
Vabbè, ad esempio le praterie dei canali irrigui della Val d'Enza in Emilia Romagna sono pazzesche, veramente.
Sì.
Oppure
tipo?
Le colline terrazzate della Valpolicella, che sono già lì vicino, sai, patrimonio dell'UNESCO. La Valpolicella è quella mano che scende dai Lessini e accarezza il cuore centrale, che è Verona.
Andrea, te cosa rimane?
Ragazzi, vogliamo parlare della corona di Matilde di Altoreno, lì è terra di castagne, e poi anche il Molise. Sì, anche il Molise spesso ce lo dimentichiamo, ma vedi, il ministero in questo caso no, perché ha incluso in questi nuovi 5 paesaggi rurali storici il paesaggio del grano nell'area cerealicola di Melano.
Comunque il Molise, tutti fanno gli spiritosi: il Molise esiste, il Molise è stata la terra dei Sanniti.
Certo.
E i Sanniti sono stati un popolo guerriero molto evoluto, in alcuni casi anche più evoluto dei Romani, di cui ci beiamo e ci riempiamo la bocca. Roma, gli imperatori, ma prima c'erano i Sanniti, sono stati coevi e distrutti, ma dopo la famosa battaglia che divenne un'onta per i Romani, quella del passaggio tra le forche caudine.
Sì, ma voglio dire, poi il Molise c'è il mio vino preferito, che è il Tintilia, o la Tintilia, che non ne parla mai nessuno, ma noi di Decanter abbiamo spazio.
Il vino è maschio, il Tintilia, sì. Uva e femmina, la Tintilia, da là a lui. Vabbè, io ho la voce malmessa, però James Blunt dà delle adenoidi che sono grandi come dei cocchi. Senti qua, senti come canta.
You're beautiful.
You're beautiful. Vabbè, allora, torniamo a bomba o non bomba. Come dice Coldiretti, il futuro è dell'agricoltura.
Meno male, dai.
Allora, parlando dell'asta attraverso Banca delle Terre, 16.000 ettari a disposizione per il ricambio generazionale, l'agricoltura, pur essendo un lavoro faticoso, moderna, con le attività, anche con tutti i servizi che ti aiutano a procedere verso un futuro di consapevolezza e di rispetto della terra, e sono servizi che ti mette a disposizione Coldiretti stessa, ecco che l'evoluzione dell'agricoltura porta da quella del libro cuore a la terra è bassa, bisogna chinarsi, ma è faticoso, magari romanticismo anche un po' depresso, verso un nuovo concetto di libertà rurale.
Bello.
Per cui tu sei naturalmente contadino, ma nello stesso tempo imprenditore, sei anche direttore marketing, devi comunicare e devi mettere in campo tutta la tua creatività, devi sapere di tecnologie, perché ormai vengono applicate all'ambiente agricolo e ce ne sono di avanzatissime, e devi sapere anche di nuovi reti, proprio per essere interconnesso con tutti gli altri contadini del mondo, così da fare massa critica e raccontare una produzione assolutamente virtuosa.
Ma si dice, no? E si diceva contadino, scarpe grosse e cervello fino, perché da sempre hanno avuto l'intelletto.
Bravo. E allora, quel concetto che sembra banale, oggi più che mai deve avere le scarpe magari adatte ad attraversare campi fangosi, vista l'acqua che sta scendendo, ma dall'altra parte la testa attiva e fina e connessa con il resto della popolazione mondiale, tanto per vendere i prodotti, ma soprattutto per raccontare dei valori che sono necessari in un mondo in cui la sostenibilità, cioè il rispetto, è la prima domanda che arriva da parte dei consumatori. Rispetto, sostenibilità, contadino interconnesso, cervello, creatività, lavoro serio e il futuro è nostro.
Bello, mamma mia, guarda, mi piace fare la spesa e vedere come sorridono questi contadini. Quella è la parte bella dell'agricoltura. Beh. Carl Brave e Noemi con Macumba.
Macumba. Adesso arriverà l'onda verde, guarda caso. Speriamo. Parliamo di agricoltura. Sì. L'onda che ci porta magari fuori dalle città, di che colore è?
Verde, sempre. È verde anche la speranza.
Anche la
verde.
Linea è verde, sì. Quella di Radici o di Tour il sabato su Rai 1. Torneremo tra pochissimo, dai, Fede Tinto e Andrea Madei, The Canter Radio 2. Oh, Chocolate, qui a The Canter su Radio 2, You Sexy Things.
Eccoci in diretta sempre da Via Asiago 10.
Sì, sì. Sai con cos'è che ho fatto passare il mio mal di gola? Con il mango Alfonso.
Vabbè dai Fede, tutte le volte ce lo dici ma fa ridere. Sai,
oggi sono stato partito ieri sera dopo la radio e sono andato a Conselice in provincia di Ravenna.
Ma è vicinissimo,
sì, due passi.
Sei arrivato freschissimo.
Non sapevo che cosa fare, ho dormito a Bologna, poi sono andato a Conselice. Stamattina ho fatto delle masterclass sul gelato e ho imparato cose pazzesche sui prodotti di base. Ad esempio il mango Alfonso, quel mango lì che arriva dall'India più orientale e ti devo dire che porta quel nome lì perché un tale Alfonso de Albuquerque, portoghese, possedendo gran parte di quei territori quando il Portogallo aveva le sue colonie, innestò dei manghi e creò una categoria che è considerata la migliore di tutte perché non è fibrosa, si riesce a ridurre in pasta, ha un gusto sopraffino, ha una buona quantità d'acqua e ha un profumo e un colore zafferano uguale. Allora la pasta viene utilizzata, quando tu dici mango Alfonso dici anche uno dei più cari e anche uno dei più difficili da utilizzare, per fare il gelato al mango.
È buonissimo, mia moglie che è venezuelana lo adora quel gusto lì, è gusto parcita, ma su via Aurelia non si trova.
Cos'è parcita?
È un frutto,
è il frutto dell'amore.
Sì,
è
un frutto della passione, mia amore. E praticamente in molte gelaterie italiane non si trova, nei Caraibi sì, però il gusto al mango è buonissimo.
Vabbè, comunque ho
anche per la gola fa bene.
Sì, sì. Infatti vedi che un po' mi è passato, perché dai
Alfonso, vai.
Comunque il mango è uno dei gusti alla frutta, guarda, preferiti dagli italiani, forse perché è il più cremoso fra i sorbetti, no? Anche mio fratello ne va pazzo, mia moglie uguale, lei non mangia i gelati alla frutta perché dice che è uno spreco di zuccheri, ma quello al mango invece lo mangia.
Ha mai assaggiato quello al mandarino di Ciaculli?
No,
è un mandarino particolarissimo che è nato per mutazione genetica spontanea. I mandarini Havana arrivano nella Conca d'Oro, vengono coltivati e poi chi li coltivava lì proprio a Ciaculli, che praticamente è un quartiere di Palermo, si accorgono che si erano leggermente schiacciati, trasformati, la buccia più sottile e poi un contenuto zuccherino incredibile, pochissimi semi, e sono tardivi perché maturano da gennaio a marzo, quando ormai gli altri mandarini stanno volgendo al termine, e questa loro caratteristica di super dolcezza diventa una prerogativa di altissima qualità. Lì praticamente a Ciaculli si fanno solo mandarini, sono prelibatissimi e c'è un consorzio che protegge quelle colline dalla cementificazione selvaggia che c'è stata con il sacco di Palermo. Palermo, città fantastica anche dal punto di vista estetico, quando c'erano tantissime ville liberty, qualcuno decide di raderle al suolo e di costruire i palazzoni. Anche a Ciaculli succede la stessa cosa, ma il consorzio che presiede e tutela il territorio proprio perché ricco di questa varietà assolutamente unica dice no, qui cemento non ce ne mettete. Vedi? Perché c'è il mandarino di Ciaculli.
Comunque, mandarino di Ciaculli dissetante.
Sì, e poi anche digestivo.
Esatto. Mango dissetante.
Allora, il mango Alfonso non è Presidio Slow Food.
No, però molto
Ciaculli è Presidio Slow Food. Sì. Anche, e poi anche a denominazione di origine.
Sì, e anche il gelso, secondo me il sorbetto ai gelsi.
Sì.
Pazzesco.
A Ciaculli lì ci sono anche i gelsi, ma la cosa più buona che io ho assaggiato, oltre al mandarino famoso, le nespole. Ah. Le nespole di Ciaculli. Già, la nespola, sai, la devi trovarti un po' difficoltosa. Mm. Ma non è un frutto agile. La nespola di Ciaculli credo che come esperienza gustativa non sia seconda a nessun frutto mai assaggiato.
Sì, io c'avevo una fidanzata in gioventù.
Si chiamava Nespola.
No, Francesca Loli, io la soprannominavo Nespole.
Chissà per
chissà,
cosa.
Chissà, boh.
Alessandra Amoroso qui a Decanter, trottolino amoroso, Dudu, da, sorriso grande.
Dudu era o è anche il cane di Silvio Berlusconi?
Ne ha sei adesso, è rimasto solo con Dudu però.
Sì, va bene, allora Andrea Madè, abbiamo il cuoco, no?
Abbiamo la cuoca, e che cuoca, perché sì, è la chef con il sorriso più luminoso che io abbia mai visto, sì. È Paola Colucci ed è al telefono con noi. Ciao Paola.
Paola.
Ciao
Paola.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Ciao.
Noi lo vorremmo vedere. Questo sorriso smagliato che illumina.
Sì, soprattutto facci un selfie, mandacelo.
Ma certo, ma poi se venite qui da me vi sorrido in diretta.
C'è gente?
Sì.
C'è gente allora. Da te, si sente vociare.
C'è gente, per fortuna sì, c'è gente. Questa sera il tempo ci ha
graziato.
Sì, ci ha graziato e quindi per fortuna siamo pieni.
Allora Paolina, con il tuo fantastico sorriso, la tua simpatia, accogli tutti quelli che verranno ascoltando Decanter da domani, con la tradotta te li portano.
Esatto.
E te li scaricano lì.
grazie mille.
Qual è la ricetta? Vai Paola.
Dunque, una ricetta sfiziosissima, una pluma di maiale iberico con una senape di Digione, delle pesche e noci e delle erbe aromatiche, usiamo la cetosella.
Ecco, pluma, dillo per mia mamma che ha 75 sì. anni, la Titti ci sta ascoltando.
Vi spiego, la pluma è un taglio di carne che si ricava fra il lombo e il collo del maiale e siccome ha una forma un po' di piuma viene denominata così. In sì. Italia non si usa moltissimo, infatti solitamente usiamo dei maiali iberici, quindi certo. quelli famosi del Pada Negra, giusto?
Sì, quelli che vengono affinati nell'ultimo periodo solo con le ghiande, assumono
Bravissima.
Quel colore e quell'intensità gustativa molto particolare. Ne abbiamo anche in Italia e sono i famosi neri, perché noi pensiamo sempre
nero dei Nebrodi,
al maiale
sì.
italiano rosa,
no, quello perché di c'è Peppa Pig.
E in realtà il maiale dell'Appennino è sempre stato nero da tutte le parti.
Sì, certo. sì. Allora vai,
però,
come procediamo?
Questo che dicevi proprio dell'alimentazione è importantissima, sì? Questa delle ghiande, no? Perché certo. Rende il grasso di questi maiali delicatissimo ma saporito, quindi la carne si scioglie in bocca. Chiaramente dipende anche molto dalla cottura, però di partenza è una carne super succosa, saporita e molto irrorata di sangue, quindi si presenta, si consiglia di mangiarla piuttosto al sangue. Noi sì. procediamo da prima cottura a bassa temperatura per far tranquillizzare i nostri clienti, poi però viene scottata al momento e glassata con del burro di miselle, cioè leggermente salato,
certo.
lasciata riposare e quando l'andiamo a tagliare esce proprio tutto il succo.
Che poi Paola, è strano, sì. no? Perché un maiale, uno dice ma come mi dai il maiale al sangue?
Crudo.
E in realtà va sì. così, è buono così.
È buono così e siamo abbastanza tranquilli, perché è vero che sono allo stato brado, però vengono sempre, viene sempre controllata il tipo di alimentazione, è libera, ci sono le ghiande, però vengono comunque controllati, cioè non sono maiali come tanti anni fa che mangiavano di tutto, no? Quindi il rischio era ancora più grande. C'è sempre il cliente che si spaventa un pochino, noi cerchiamo di rassicurarlo, non ci permetteremo mai di dare un alimento pericoloso. E l'associazione con la senape, noi prendiamo le pesche noci, utilizziamo le pesche noci che sono abbastanza toste, no? Quindi le ammorbidiamo in padella con un pochino di burro e timo limone, una macinata di pepe, e una volta ammorbidite le frulliamo con della senape di Digione, un goccino di acqua minerale che rende ancora più setosa questa crema, e aggiungiamo qualche fogliolina di acetonella, che è un'erbetta che somiglia come se fosse una piccola foglia di rucola rossastra e ha un leggero sentore di frutti di bosco, si associa assolutamente con questo sapore gustoso della carne.
Stupendo.
Della pluma.
Grazie.
È stupendo, sì, è un piatto
davvero
che fa tantissimo.
Grazie a Paola Colucci, che è in collegamento con noi con una ricetta straordinaria, è una cuoca eccezionale dalla simpatia travolgente, cercatela, trovatela, assaggiate i suoi piatti, rimarrà nella memoria ed è un vanto dell'Italia femminile che cucina alla grande.
È Bruno Mars con Anderson .Paak, Leave the Door Open, anche dietro di te, Fede, la porta aperta,
certo.
Giù al radio, ci possiamo
vedere.
Va bene,
bellissima canzone, è una di quelle che sta tirando moltissimo, bisogna mai ascoltarla di notte dopo aver mangiato e dopo essersi lavati i denti.
Esatto.
Perché il Mars attacca.
Poi vai dal dentista perché ti si stacca il ponte.
Sì, certo. Allora niente, lo devi fare solo prima, poi vai in bagno e lava bene.
Allora, Andrea Madei, che vino hai scelto in abbinamento al piatto che ci ha regalato Paola?
Ma, amici, il piatto è ricco, no? C'è la grassezza del maiale, la succulenza della salsa, poi anche questa un po' dolcezza della frutta, nonché la piccantezza della senape. Quindi ho scelto un vino altrettanto ricco. L'abbiamo nominato inizio puntata, a questo punto lo stappiamo. È un bel Sagrantino di Montefalco di OCG ed è forse l'uva più pregna, più ricca, più concentrata che abbiamo in Italia, no? C'è la freschezza, c'è il tannino, è un vino che quasi si mastica, quindi alla fine si
ci sta.
Si abbina molto bene con questo piatto, secondo me, perché ha sia la giusta potenza che la freschezza corretta e la personalità per stare accanto a un piatto come quello che ci ha dato Paola. È il vino simbolo, no, di Montefalco, il Sagrantino, fatto con uve 100% Sagrantino, Montefalco, che è uno dei 5 comuni in cui si può fare questo vino, perché è un territorio molto circoscritto. Siamo in provincia di Perugia, in questo territorio collinare, e ogni vigna ovviamente ha il suo microclima, il suo terreno, però poi alla fine, ragazzi, ci vogliono gli stessi ingredienti per ottenere un buon Sagrantino, che sono il tempo, la pazienza, un po' di legno per affinare i tannini,
certo.
E poi, ragazzi, tanta cura, perché un'uva così prorompente, così potente, cioè se non la fai maturare bene bene, con calma, che la fai diventare bella scura, i vinaccioli devono essere croccanti, marroncini... Alla fine il vino non ti viene benissimo, però, ragazzi, quando ormai riesci ad ottenerlo, perché sono tantissimi secoli che si fa questo vino in questa zona, è un piacere per il palato.
Ma poi andate a visitarla Montefalco.
Ma assolutamente,
cioè,
hai
carinissima.
La prugna sotto spirito, la visciola matura, hai un sacco di spezie che vanno dalla cannella ai chiodi di garofano e ti riportano proprio in quel mondo lì, no? Al cacao, al caffè, a fine pasto. Infatti nasce come vino passito. Era il vino
ancora,
preferito per
vino
i riti, sì, c'è ancora, però prima c'era solo quello, era il vino della chiesa, dei riti sacri, amatissimo ovviamente dai prelati, addirittura un cardinale nel 1600 dava la pena di morte per chi doveva rovinare le viti, chi si permetteva di rovinarle, via, alla forca, insomma era qualcosa veramente di sacro e di pregiatissimo. Ora esiste anche la versione secca e lo possiamo portare a tavola. Ragazzi, attenzione però, non raffreddiamolo troppo,
temperatura ambiente, diciamo.
Ambiente, non vuol dire nulla,
40
perché
gradi,
esatto. 18 gradi, perché se scendi poi dopo mi si enfatizza il tannino e ti si asciuga subito la bocca.
Non si deve mai enfatizzare il tannino. Se ti si enfatizza il tannino,
come si fa.
La vita è rovinata, sì, sì, sì. Non puoi
fai
più
così,
andare
guarda.
Avanti. Certo, certo.
Anche il rosso di Montefalco non è male. Sì,
molto buono.
Gianpaolo
molto
Farchioni, buono, salutiamo sì. amici.
Salutiamo
per
loro, sono
Filippo Antonelli.
No? Terre sì. della Custodia. E poi ce ne sono tanti altri che fanno ottimi vini, in particolare puntando su questo vitigno autoctono, proprio tipico di quell'area, Montefalco e limitrofi umbri.
Umbri, questo è l'abbinamento scelto oggi da Andrea Madei. Questo è The Country, siete su Rai Radio 2. Il piatto ce l'ha regalato Paola e il vino arriva dall'Umbria.
Paolo Conte con Bartali, si è appena concluso il Giro d'Italia, stanno per cominciare i campionati europei di calcio, lo sport che torna protagonista e ci aiuta a riprenderci dalla pandemia, da tutte le frustrazioni, da tutti quei momenti oscuri che abbiamo vissuto e che speriamo di esserci messi alle spalle, anche se ancora un po' di moderazione, ancora un po' di attenzione, ancora un po' di morigeratezza.
Certo.
Ci può portare bene e non ad aprire come abbiamo fatto l'anno scorso le gabbie per poi patire a ottobre.
E si torna a ballare nelle discoteche. Sulle mani, The Canter, Radio 2, da lunedì al venerdì,
mia,
Fede Tinto, Drama Day. Vi
già
salutano.
Boni M, Majestic, Cinema. Con loro, Rasputin, una canzone perfetta questa per dare la linea agli amici di Back to Back con Gino e Dema.
Sì, che bello, con queste note che ci mettono allegria, ci rendono questa serata un po' frizzante con la cravatta.
Questa canzone è la prova di in e out.
Sì,
se la metti
certo.
e non balli, una allora
sono segnali.
Sei un uomo che non devi chiedere mai.
Sono segnali.
E hai la camicia di jeans che si apre con
la
un colpo di manina.
Va bene, adesso Back to Back, noi si torna domani alle 20. Ciao!
Ciao!
Questa è Radio 2.